Raggi X. Radiografia della Sardegna sulle tracce della creatività. Un progetto realizzato in collaborazione con l'Assessorato regionale ai beni culturali.
55 anni, nuorese di nascita, il regista cinematografico Giovanni Columbu è il protagonista del nostro incontro di Raggi X di quest'oggi. Con lui apriamo il secondo ciclo di trasmissioni dedicate al tema della creatività in Sardegna. Figlio di Michele Columbu, intellettuale e politico di razza, Giovanni Columbu si è laureato in architettura a Milano con una tesi tra l'altro molto controversa che affrontava il delicatissimo tema dell'industrializzazione selvaggia in Sardegna. È entrato poi a lavorare come regista al centro di produzione Rai di Cagliari, dove è rimasto per molti anni fino a quando, dopo la chiusura di questo centro, si è dedicato completamente alla produzione cinematografica, che è arrivata al suo apice con Arcipelaghi, un lungometraggio tratto da un libro di Maria Giacobbe che è stato definito dal Corriere della Sera un bellissimo film di storia e antropologia culturale, tra l'altro un film interamente realizzato in lingua sarda. Così come in sardo sarà parlato il prossimo film di Giovanni Columbu, un progetto al quale sta lavorando da tempo, ispirato niente poco di meno che al Vangelo. Abbiamo incontrato Columbu per farci raccontare dalla sua voce le tappe di questo percorso artistico e professionale e anche per fare insieme a lui alcune considerazioni di carattere generale sul momento del cinema sardo di cui tanto si parla. Parleremo di cinema, parleremo di televisione, parleremo di audiovisivi in generale, perché oggi è con noi un regista. Ma prima di tutto vogliamo conoscere un po' la storia di Giovanni Columbu, come sei arrivato a questa scelta.
Eccoci qua. Come sono arrivato a fare
questo mestiere?
A fare questo mestiere? Ma difficile dirlo, anche perché è difficile pensare al cinema come un mestiere che uno possa svolgere tutti i giorni come altri mestieri. Certo. Sì, è vero, è un lavoro o un'arte, se vogliamo, che richiede una serie di competenze, di preparazioni.
Ma come si studia da regista? Manuale del perfetto regista, dell'aspirante regista.
Come si fa? In effetti non è facile, non so neanche io com'è che si fa. Credo che la cosa migliore sia fare dei film, magari cominciare con delle piccole cose, eventualmente dando una mano anche ad altri, quindi si può iniziare con delle assistenze. Le assistenze non è necessario che siano eccessivamente qualificate, credo che sia molto utile anche essere presenti sul set, essere vicini a quelli che fanno cinema.
A dove si produce
quindi,
il cinema?
A dove si fa il cinema? Quindi voglio dire, anche lo dico adesso, questa è un'esagerazione, ma se anche uno fosse sul set soltanto per portare ogni tanto un bicchiere d'acqua, comunque sarebbe a una scuola estremamente utile e importante per capire come quel mestiere va affrontato. Poi è chiaro che ci sono materie che vanno studiate, ci sono anche delle scuole in Italia, ci sono dei corsi, ma ripeto, soprattutto si tratta di far cinema, imparare a far cinema facendolo.
Ecco, poi non guasta andare ogni tanto al cinema o frequentare i cineclub o affittare un po' di DVD per essere insomma più al passo coi tempi.
No, certamente, quello è evidente, è importante, però non direi che occorre essere dei cultori, delle sale, assolutamente, anche perché comunque normalmente la fruizione di un film, cioè il modo in cui si guarda un film, è diverso diciamo rispetto tra il modo in cui può guardare lo spettatore comune che si gode questo spettacolo, no? E chi invece sta anche attento
ad analizzare il linguaggio
e quindi magari anche i meccanismi attraverso cui è stato prodotto un certo effetto,
cioè. Ecco, ma in realtà la mia domanda era una provocazione, uno stimolo per cercare di capire quali erano i film che Giovanni Columbu andava a vedere da ragazzo, qual era il cinema di riferimento.
Sì. Ma guarda, per me restano a tutt'oggi molto importanti i grandi maestri delle, naturalmente del neorealismo, e ancora prima direi dell'espressionismo, l'espressionismo tedesco, comunque nord-europeo, e quindi Bergman naturalmente, Murnau, Fritz Lang, insomma questi grandi, grandissimi che sono quasi padri fondatori
del cinema stesso,
della grande cinematografia. E poi naturalmente tanti altri autori che anche più, molto più vicini a noi, ecco, da cui si impara tanto.
Tu hai studiato e ti sei laureato in architettura.
Sì.
Quali similitudini, quali fattori comuni trovi tra il linguaggio dell'architettura, dello spazio, e il linguaggio invece delle immagini, della luce col cinema?
Ma l'architettura è una disciplina che implica una fruizione, possiamo dire, chiedo scusa per queste parole un po' impegnative, cinetica,
sì.
Cioè lo spazio
in movimento,
esatto. Lo spazio, quello dell'architettura, è uno spazio che non è dato, che non si osserva da un unico punto di vista. Quindi in un certo senso direi che l'architettura è già più vicina al cinema che al teatro. Il teatro presuppone un punto di vista preciso, lo spettatore è in platea e dalla platea, senza potersi muovere generalmente, guarda quel che avviene sulla scena. E quindi in questo senso il punto di vista è fisso. Mentre invece l'architettura, proprio un po' come il cinema,
è una telecamera che si sposta,
esatto, implica e prevede, certo, quindi io dico prevede, cioè in quanto è l'architetto che già immagina che poi i coloro che abiteranno dall'interno o dall'esterno una certa architettura si muoveranno all'interno o all'esterno dei suoi spazi, quindi andando incontro ad angolazioni, e potremmo anche dire quindi a inquadrature di volta in volta diverse. Ma è vero anche che ogni abitante dell'architettura ha modo di, in certa misura, di essere lui stesso regista o autore, se vogliamo, di quell'architettura, proprio un po' come in tanti altri casi, perché ognuno di noi, lo sappiamo, può scegliersi un'angolazione, uno scorcio, un punto di vista che ci permette di avere delle visuali che a volte neppure gli architetti avevano del tutto previsto, o non sempre pienamente, insomma.
Connubio tra architettura e cinema si può.
Sì, certo, possiamo dire tante cose.
Si possono dire tante, sì, cose. Tra l'altro ci sono anche dei grandi registi architetti, che penso per esempio a, sì, Peter Greenaway, o,
certo,
o lo stesso Antonioni, credo fosse architetto.
Non lo so.
Comunque probabilmente,
sì,
mi sembra di ricordare di sì. Studi di architettura e poi un lavoro alla RAI.
Io prima di architettura, cosa importante, avevo fatto il liceo artistico, quindi sono nato, mi sono formato con un certo interesse per la pittura, con l'immagine, eccetera. E quindi per alcuni anni ho fatto anche tante mostre di pittura, oltre che di fotografia. E poi appunto, come tu dicevi, la RAI
stop.
In Sardegna.
Stop su RAI Sardegna, ci fermiamo, ascoltiamo un po' di musica e riprendiamo il discorso, perché mi interessa approfondirlo. Thank you.
gotta dance closer to the ones that you love.
Eccoci ancora con Giovanni Columbu per farci raccontare da lui un po' la sua storia. Siamo negli anni 70, nel 75 ti sei laureato con una tesi, leggo, anche molto discussa, nel senso che fece scalpore questo golpe di Ottana.
Sì, certo.
Ce lo vuoi raccontare un po' prima di andare a parlare poi degli anni in Rai?
Beh, il golpe di Ottana è una strana tesi forse per uno studente di architettura. In realtà analizzava gli effetti che l'industrializzazione aveva prodotto sull'industrializzazione della Sardegna centrale, quindi Ottana, aveva prodotto sul territorio, quindi l'assetto dei vari centri urbani di quell'area, ma anche e soprattutto sulla cultura e sull'identità. La cosa è interessante, che forse è interessante ricordarlo oggi, che quando noi parliamo di economie che devono essere legate al territorio, alle risorse, all'ambiente, alla cultura e alla storia, sembra che diciamo quasi dei luoghi comuni. Purtroppo non è affatto così, perché fino a non molto tempo fa, fino diciamo a 20 anni fa, a 15-20 anni fa, a partire dagli anni 60, programmaticamente in Sardegna si è operato e si è molto investito e fatto per contrastare tutto quello che aveva a che fare con l'identità, perché l'identità e quindi anche la nostra storia, la nostra economia tradizionale, eccetera, eccetera, venivano tutti questi fattori considerati elementi di impedimento allo sviluppo, dei retaggi da rimuovere. Quindi per circa 30 anni in Sardegna si è operato soprattutto per trasformare alla base tutto quel che preesisteva, in qualche modo per rimuovere e, se vogliamo, cancellare.
Rimuovere ostacoli.
Ottana è stato un po' questo, rientrava in questo proposito, quella cultura tradizionale che oggi noi invece vorremmo riscoprire o valorizzare in certa misura, naturalmente sia pure guardando al futuro, stando dentro i nostri tempi. Allora era decisamente un qualche cosa da rimuovere. Vedi, quindi c'è stato un rovesciamento completo del modello di sviluppo, e sembra, e quasi non ce ne accorgiamo, ma si è passati da un modello che tendeva a rimuovere l'identità a un modello che tende ad affermarlo. Purtroppo, ecco, se mi permetti per inciso, sì, sì, così qua siamo, non parliamo di cose eccessivamente impegnative, però ecco, è una nota, che è una considerazione che proprio oggi mi si affacciava, e che è questa. Ho come l'impressione che quella determinazione estrema con cui 30 e 40 anni fa si è operato per cancellare, per rimuovere l'identità della Sardegna, oggi quella stessa determinazione forse non c'è
nel
promuoverla, forse perché non ci sono neanche le risorse. Oggi siamo più poveri,
ma forse ci sono anche altri interessi dietro quella determinazione. C'erano interessi industriali forti,
esatto,
speculativi.
Sì,
oggi
sì,
chi difende l'identità magari ha un interesse culturale, un interesse magari politico, ma non credo che ci siano dei grossi interessi di tipo industriale o economico dietro la difesa dell'identità.
Beh, oddio, naturalmente oggi si pensa all'identità non soltanto come a un valore culturale astratto,
diciamo, sono modelli di sviluppo meno arroganti, meno prepotenti, quelli che si stanno affacciando oggi.
Sì, no? questo è vero, senz'altro. Però tieni conto che l'industria, la petrolchimica, allora fu finanziata per oltre il 100%, cioè ebbe finanziamenti, per quanto fosse industria già per, economia già per se stessa più solida, però ebbe finanziamenti immensi. Allora, ecco, sarebbe probabilmente, se noi oggi davvero, come io spero che avvenga, vogliamo modificare questo indirizzo di sviluppo e quindi promuovere altre economie, e tra queste, diciamolo subito, il cinema,
certo,
speriamo,
certo.
Ecco, bisogna anche
investire. Io stavo per dire quello, ci vorrebbero gli stessi investimenti, o comunque un decimo degli investimenti che ci sono stati per la petrolchimica vent'anni fa, nei media, nella comunicazione, nella cultura, forse per rovesciare quel vecchio modello.
Certo,
no?
Certo, sì.
Ecco, eravamo tra l'altro questo discorso capita, come si dice, a fagiolo, perché parliamo del tuo ingresso nella sede regionale della RAI, che era proprio una fucina di comunicazione, di media, di cultura, nella quale tu hai avuto la fortuna di operare in anni molto anche caldi, molto densi di attività.
Sì, giustamente dici la fortuna, perché tale è stata l'opportunità di lavorare in una emittente era davvero considerata molto remota, un po' periferica e quasi alla deriva.
Una nave alla deriva, però esatto. Molto molto attiva poi alla fine.
È molto libera.
Con molta autonomia.
Molta autonomia, perché a Roma non importava granché di quel che si faceva in Sardegna, però questa condizione di marginalità ci ha permesso di operare come all'interno di un laboratorio estremamente stimolante, nell'ambito del quale sono stati fatti anche tante cose, magari di valore scarso, ma anche tante cose di grande interesse che oltretutto hanno in certi casi suscitato appunto questo interesse anche fuori, non solo dalla Sardegna ma dall'Italia, per cui molti dei nostri programmi sono stati poi venduti e trasmessi da emittenti europee di varie.
Ecco, poi al di là delle singole produzioni che hanno raggiunto anche dei buoni livelli, come sottolineavi tu, credo sia stata importante la presenza di Radio Sardegna, della sede regionale della RAI in Sardegna, come scuola, come luogo di formazione per i programmisti, per i registi, per i tecnici, ma anche per quelli che come me hanno avuto la possibilità ogni tanto di fare i programmisti, di fare delle esperienze di programmista dentro la RAI.
Certo. Infatti ci lavoravano non soltanto alcuni programmisti, registi interni. Un grande numero di collaboratori. Direi che la programmazione era fatta soprattutto dai collaboratori. I programmisti e i registi interni erano spesso soltanto magari curatori o coordinatori di questo lavoro. Quindi è stata indubbiamente un'esperienza importante, molto bella, che purtroppo a un certo punto si è chiusa per tanti motivi che adesso sarebbe lungo stare a ricostruire, però oggi io spero che dentro questa nuova prospettiva di sviluppo di cui insomma si parla e per la quale insomma si sta cercando di operare, ecco, anche quelle produzioni locali che sono importantissime, certo. Se vogliamo parlare di cultura, di identità, ma non solo, insomma, parliamo in questo caso di vere produzioni, quindi di prodotti e quindi in definitiva anche di mercato, ecco, che invece ci sia si possa riprendere e si possa riaprire lo spazio per questa programmazione.
Va bene, sospendiamo per qualche minuto di musica e ci ritroviamo di nuovo con Giovanni Columbo.
Take me thinking to what I am level. Cause the country nowadays it seems to run it by the devil. Positive. connection, big connection, top of with communication. Camera running in the streets when they have a reason, intersection. I'm familiar with the path, but me not know my destination. Sleep the one, the combination with TV recuperation. And I hope that this election will inspire better nation. Just believe in yourself and don't listen to politicians.
All of the girls, not even nobody call. I don't have the time for no money now. All of the girls, blind.
They keep hiding the truth and right, but we gon' find it. The blue girl, the cold heart, they the one who desire. I guess the way that the system designed, complicated to change your mind. But the facts are there, and to that we can't be blind. Be blind. The prostitutes get the right with top of constitution avenue. To dictate what I and I can say I do. The all-seeing eye that's a real nation. Control it, bombs and bottom of the pyramid scheme, never really knowing what the symbolism mean. Those who believe in pentagram, send the youth to die in foreign land. War retaliates and we don't understand. Pretty soon there's gonna be an investigation. Boy, turn on them thing, boy. They keep hiding the truth and right, but we gon' find it. The fuck talk, the blue blood, the cold heart, they're the one who desire. I guess the way that the system desire.
Eccoci di nuovo con Giovanni Columbu per riprendere la nostra chiacchierata sul cinema, sulla televisione. Abbiamo ripercorso con lui anni importanti, anni in cui era attiva in Sardegna, una sede regionale della RAI che ha dato vita a numerose produzioni. Ecco, nel 2000 termina la tua esperienza professionale in RAI e nel 2001 realizzi Arcipelaghi, il tuo sì. film forse più conosciuto, la tua produzione sì. più conosciuta. Sì. Come nasce questo progetto? Come nasceva? Ce ne vuoi raccontare un po' la genesi?
È un lungo percorso. Che forse è meglio non riesumare completamente per non scoraggiare chi volesse fare cinema, perché purtroppo davvero i tempi dei progetti cinematografici a volte sono terribilmente lunghi.
Intanto dove hai trovato il produttore? Dove hai trovato i soldi per farlo? Che è una prima cosa concreta.
Sì, ecco, allora, giusto, ed è interessante questa cosa. Parliamo di un film in sardo, ambientato in Sardegna, storia sarda, interpreti sardi, tutto sardo, però finanziato dallo Stato, da quello Stato
padrone,
cattivissimo, centralista, che non ci vuole, che ci vuole male, che ci trascura. Ecco, in realtà i finanziamenti per realizzare quest'opera erano finanziamenti ministeriali. Ecco, questo è un dato interessante.
Quindi una legge per la cultura, per il cinema
in particolare,
oppure una legge...
Adesso non mi ricordo il numero della legge, comunque quella... che c'è tuttora in vigore, sia pure recentemente riformata, forse in peggio, ma questo è un discorso. È la legge che prevede degli interventi a favore delle opere prime e seconde. Chi oggi occorrono dei titoli, naturalmente, oggi questi titoli si sono spostati da elementi di valutazione del progetto a valutazioni della casa di produzione. Ecco perché ho introdotto quella battuta. Forse è un peggioramento, perché la legge oggi è più orientata in questo senso.
Più industriale.
Senso. Esatto, è più industriale. Tende però a quel punto a premiare chi già è forte, chi già ha già prodotto molte cose, eccetera. Però comunque diciamo che Arcipelaghi è stato, Arcipelaghi come d'altra parte, tutte le cose che sono state fatte in questi anni, Pesi Leggeri, la Destinazione, Ballo Tre Passi, sono stati, per citare quei film
più recenti... Che il famoso articolo 8...
Articolo 8, sì, esatto, okay. Sì. Sono stati finanziati tutti con questa legge del Ministero e poi in alcuni casi anche con dei concorsi regionali.
Ecco, usciamo dagli aspetti burocratico-produttivi, entriamo invece nella parte più artistica di questo lavoro. Che cosa ti aveva ispirato in quest'opera di Maria Giacobbe e come eri andato poi sviluppando il tuo progetto?
Ma io avevo letto il dattilo scritto del libro Gli Arcipelaghi di Mario Giacobbe prima ancora che fosse pubblicato. Mi era piaciuto moltissimo subito. Era una sorta di viaggio surreale nella mente dei diversi protagonisti, vittime o invece persecutori, insomma, e comunque nella parte dei cattivi, ma in realtà un po' tutti vittime, un po' tutti con delle loro responsabilità. E mi è piaciuto molto, ho lavorato alla sceneggiatura, un grosso lavoro di sceneggiatura, e poi appunto un altro lungo percorso, quello a cui accennavamo prima, per trovare le risorse. E infine poi queste risorse, tutto il piano finanziario si è chiuso a un certo punto in modo molto veloce, e nel giro di brevissimo tempo si è partiti con la produzione.
Il film, per chi non l'avesse visto, è molto bello, molto poetico, intenso, asciutto. Tra l'altro mi incuriosisce, se uno vuole vedere Arcipelaghi oggi come fa? Esiste un DVD in commercio? Esiste un possiamo mandare una raccolta di firme al produttore?
Beh, no, è stato programmato lungamente, sì. E ogni tanto viene ancora programmato, penso che sì, che ci saranno sicuramente delle occasioni. Spero che
insomma, non ha avuto una distribuzione su Home Video ancora?
No, su Home Video non è ancora uscito, spero che esca tra poco, c'è in mente questa.
Ecco,
questa cosa.
Questo mi serve anche per introdurre un po' la prossima domanda. Arcipelaghi è un'opera che ha un potenziale straordinario, un film che potrebbe andare a fare un'ottima figura anche ai più grandi festival di cinema internazionali. Qua entra in ballo un problema che nel cinema fatto in Sardegna, diciamo, sì. Che è il problema del marketing, il problema poi di avere visibilità, di riuscire ad avere degli strumenti per farsi vedere e farsi notare anche fuori. In sì. Questi giorni si parla molto di una legge per aiutare la produzione di cinema in Sardegna, per aiutare gli autori di cinema, però bisognerebbe anche ricordare probabilmente che esistono degli aspetti proprio di marketing, di distribuzione del prodotto, che sono molto importanti, soprattutto nel cinema. Che tipo di esperienza hai fatto tu con Arcipelaghi su questo fronte? Cioè, avrai trovato dei canali probabilmente tuoi, però avrai anche verificato che è difficile avere accesso a determinati circuiti.
Ma è difficile sempre, intendiamoci.
Ma soprattutto quando non si ha alle spalle una produzione potente.
Infatti è proprio questo. In realtà sul mercato concorrono i prodotti, cioè i film, ma concorrono largamente le case di produzione. Cioè è un po' come per qualunque altro genere di prodotto, che si tratti di...
Tu puoi fare degli ottimi biscotti, ma se non li fai per il Mulino Bianco non lo scopre nessuno.
Se produci quei biscotti, se c'è dietro un
fornaio di Fonni, lo sanno tanto quelli che abitano a Fonni.
Esatto, no? Quindi voglio dire, il valore proprio di un'opera chiaramente è fondamentale, e a volte anche è tale da riuscire a far breccia sul mercato, anche se alle spalle non c'è. Però parliamo di casi eccezionali, cioè sì, a volte citiamo, è come quella lettera che un bambino ha spedito al Papa oppure al Presidente degli Stati Uniti o altro eccetera, e viene, e poi c'è il Presidente che risponde. Allora si citano questi casi per dimostrare che se l'opera va, o se non è vero. Purtroppo questi sì, sono casi che si verificano, ma in modo del tutto eccezionale, no? La norma purtroppo è quell'altra che tu citavi, e cioè le opere sono come cavalli che fanno parte di una scuderia, e le scuderie non sono molto disposte a farsi sottrarre le fette di mercato, certo. No? Soltanto perché tu arrivi con un cavallo o dei biscotti più buoni. No, ognuno difende il suo mercato. E anche i festival sono in qualche modo
appaltati.
Appaltati magari
un po' forte.
È troppo, però diciamo sono delle...
Sono delle vetrine
e delle macchine promozionali potenti. Che agiscono poi di riflesso sul mercato. Ci sono in gioco dei grossi interessi. Ecco, allora è evidente che perché la cinematografia sarda abbia successo, e già ha dei successi importanti, ma perché ne abbia ancora di più, occorre che tutto il comparto si irrobustisca. Poi io Anche a proposito invece degli insuccessi o dei minori successi, io direi che comunque bisogna lo stesso essere ottimisti, bisogna anche pensare che nel complesso restiamo del tutto esordienti con i nostri temi, con le nostre storie, con la lingua che entra in gioco, eccetera. Non è facile affermare un genere dall'oggi al domani, bisogna pensare che si tratta di appunto intervenire su un mercato, dovremo sgomitare un po', ma dovremo soprattutto lavorare molto. E quindi io dico, organizziamoci, prepariamoci, dotiamoci di tutti quanti gli strumenti, cerchiamo di agire in modo programmatico, pensando a tutto quel che è necessario. Quindi si tratta di produrre delle opere, ma contemporaneamente pensare al lancio di queste opere. Ecco, insomma, tutte quelle cose che io poi nella fattispecie non ho so fatto. Ma perché vedi, dietro Arcipelaghi non c'era nessuno. Arcipelaghi è un film orfano di produzione, e così.
Ma si vede che è un film così, che è una creatura d'autore, si vede che è un...
Anzi, è una condizione comune.
Se fossi stato troppo manager, voglio dire, forse non ti sarebbe venuto così bene il film.
Sai cos'è? Che non ero io il produttore, perché sennò io, pur non essendo manager, però qualche cosa avrei fatto. Invece esiste un titolare, no? Ma è un titolare che è un produttore, è un titolare distaccato, certo. Che purtroppo, come avviene e come è avvenuto e continua forse ad avvenire in tanti casi, è uno di quei produttori che in realtà sono soprattutto dei realizzatori, che tendono a chiudere l'operazione una volta che il film è fatto. Certo. Una volta che il film è fatto, l'operazione è chiusa, i compensi o i guadagni vengono dedotti dal budget di spesa, soprattutto quando è di origine ministeriale, e poi non si cerca di guadagnare sul mercato.
Diciamo che manca una cultura editoriale, manca la capacità di diversificare anche i canali di distribuzione, di immaginare diversi canali per diversi prodotti. Pensiamo oggi quanto importante, per esempio, la distribuzione anche di prodotti audiovisivi nelle edicole, per esempio. Ci sono dei canali che magari solo 10 anni fa non esistevano. Sì. Internet a banda larga. Oggi esistono canali per il film, il cinema d'autore, per i cortometraggi, ma anche per il cinema commerciale. Internet sta diventando un canale importante. Ci vorrebbe, e del know-how in questo campo, ci vorrebbero dei manager che sapessero pianificare questo. Ecco.
Certo, questo è comunque molto importante, indubbiamente, questo aspetto. Quando si parla di cinematografia si deve pensare, certo, innanzitutto a linguaggi, a poetiche, a storie, eccetera, eccetera, ma anche poi a tutte queste cose che tu stai richiamando che riguardano il mercato.
Ecco, ti chiedo, da ex politico, perché hai fatto anche il politico, sappiamo che hai fatto l'assessore alla cultura per qualche anno, l'amministratore.
Ero assessore tecnico. Cosiddetto assessore tecnico.
Ma è fare politica, in senso bello.
Nel
senso che non frequentavi le sedi dei partiti.
D'accordo.
Hai fatto l'assessore alla cultura per qualche anno a Quartu, sì. Dicono anche con buoni risultati. Qualcuno
sì,
dice.
È vero.
Ti volevo chiedere appunto un'idea, un paio di idee da buon amministratore per aiutare.
Ecco, io veramente quello che spero è che si investa principalmente in questa fase, principalmente nella realizzazione dei prodotti cinematografici.
Quindi nel fare film in Sardegna, non necessariamente film sardi, dici tu.
Far film in Sardegna e, se possibile, sardi anche nelle connotazioni espressive, narrative, eccetera, eccetera. Però voglio dire che innanzitutto si facciano dei film, perché se no è difficile fare qualunque tipo di discorso se manca questo prodotto primario, eccetera. Però è altrettanto vero quello che insomma bisogna poi pensare a tutte e due le cose, perché se poi i film esistono e riescono anche ad avere clamore sul mercato, certo, questo è un moltiplicatore.
Io pensavo in particolare ad alcuni casi di film con una identità molto forte, uno sicuramente il tuo, altri ce li ho in mente ma non li dico, per i quali poteva avere senso una sorta di di supporto, di promozione particolare, proprio perché in qualche modo raccontano in maniera molto nitida, molto pulita, quella che è la nostra identità. E volevo invece separare, sì, il discorso che riguarda gli incentivi alla produzione in Sardegna, che quello invece è un discorso,
certo,
industriale. È giusto che in Sardegna vengano anche a girare dei film registi inglesi o registi norvegesi, se trovano
dubbio
le condizioni giuste per farlo,
certo,
no?
Ma non solo, non solo per fare i loro film, per utilizzare la Sardegna come scenario, perché questa è una cosa che si cita spesso come esempio negativo: vengono qua, usano la Sardegna, compare solo come uno sfondo. C'è questo caso, ma c'è anche il caso in cui registi non sardi vengono qui e fanno i film sardi. Non dimentichiamoci che ma sì, ma voglio dire, non bisogna precludersi a questa,
certo,
a queste
ipotesi.
Non dimentichiamo che il film sardo più bello è stato fatto da uno che non è sardo anagraficamente, che è Vittorio De Seta, che se non sbaglio
Banditi
Orgosolo. Ecco, quindi e d'altra parte la politica di tutte le grandi capitali del mondo, grandi e piccole capitali del mondo, da sempre, in tutti i tempi, è stata quella di aprirsi ai talenti esterni, di richiamarli e non certo di escluderli o di porre degli ostacoli o di coltivare campanilisticamente soltanto i propri talenti nativi. Certo, a questi noi teniamo molto e vanno quindi anche questi incoraggiati, aiutati il più possibile, però se possibile anche richiamati anche altri,
senza,
no,
paura di confrontarci.
Assolutamente.
Questo invito al confronto e all'apertura, mi piace chiudere l'intervista con Giovanni Columbu, speriamo di averti prima o poi ospite ancora qui a Radio X.
Certo, grazie a tutti.
Abbiamo trasmesso Radio X, radiografie della Sardegna sulle tracce della creatività.
Ed eccoci ai saluti finali della puntata. Ovviamente i nostri ringraziamenti a Federico Perra per la parte tecnica e il montaggio, a Rodolfo Calorio per il lavoro in redazione. Vi ricordo che nel corso della puntata abbiamo ascoltato un pezzo di una band norvegese che si chiama Herd, che si intitola Getting Closer. Invece l'ultimo brano che abbiamo ascoltato era Truth and Right del Thievery Corporation. È tutto per questa puntata, non mi resta che darvi appuntamento alle repliche il venerdì alle 21, la domenica mattina alle 10, ovviamente il nostro sito web radiox.it, dove potete ascoltare questa come tutte le puntate arretrate di Raggi X. Ci sentiamo la settimana prossima, avremo qui i Siki Tikis, formazione musicale cagliaritana di cui si parla già un gran bene.
Explosion.